credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Carissimi tutti, grazie per averci scelto e buon ascolto.
Donna dell'attesa, donna della speranza, donna del dolore, donna del fuoco d'amore, donna dello stupore, donna vestita di sole.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario. Scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Terzo incontro. Gli inizi della salvezza.
Cari fratelli e sorelle, la prima persona che si associa a Cristo sulla via dell'obbedienza, della fede provata e del dolore condiviso è sua madre Maria. Il testo evangelico ce la mostra nell'atto di offrire il figlio, un'offerta incondizionata che la coinvolge in prima persona. Maria è madre di colui che è gloria del suo popolo Israele e luce per illuminare le genti, ma anche segno di contraddizione. E lei stessa, nella sua anima immacolata, dovrà essere trafitta dalla spada del dolore, mostrando così che il suo ruolo nella storia della salvezza non si esaurisce nel mistero dell'incarnazione, ma si completa nell'amorosa e dolorosa partecipazione alla morte e alla risurrezione del figlio suo. Portando il figlio a Gerusalemme, la Vergine Madre lo offre a Dio come vero agnello che toglie i peccati del mondo. Lo porge a Simeone e ad Anna quale annuncio di redenzione. Lo presenta a tutti come luce per un cammino sicuro sulla via della verità e dell'amore.
Le parole di Papa Benedetto XVI ci hanno introdotto nel vivo del quarto mistero della gioia, la presentazione di Gesù al Tempio, secondo quanto dettava la legge. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore.
L'idea che il bambino appartiene a Dio, non ai suoi genitori, fa parte della concezione cristiana della vita, scrive Neville Ward. La spiritualità cristiana raccomanda sempre un certo distacco dalle cose, dalle persone e dagli avvenimenti, nel senso che non devono rappresentare il fine unico della felicità, ma servire tutte per formare la felicità, che per essere completa deve proiettarsi nel regno del Padre, oltre la vita. Ma perché ogni cosa e persona e avvenimento possano essere valido strumento per questa ascesa, occorre averne rispetto, comprensione e amore. Proprio come i genitori di Gesù hanno compiuto una cerimonia, espressione dell'idea che il loro figlio, come ciascun uomo, non era in realtà loro, ma di Dio, così i riti battesimali cristiani esprimono la stessa convinzione.
La narrazione lucana della purificazione di Maria contiene il ritratto di un vecchio che ha vissuto una vita di attesa, lottando per dare un significato all'esistenza, credendo in un futuro momento di grazia, promesso da secoli e sempre differito. La narrazione evangelica presenta l'esperienza centrale cristiana. Un vecchio dell'antica religione dichiara, felice, che ormai può morire, perché alla sua mente è stata finalmente concessa la verità che dà un senso alla vita. Può morire felice, perché dare un senso alla vita significa poter dare un senso alla morte, come ha scritto Antoine de Saint-Exupéry.
Quando spunta la luce, si vede in Gesù la chiave del senso della vita e si sente un invito irresistibile ad affidarsi a Lui e a ciò che Egli implica, cosicché i personali valori cominciano a cambiare. Per questo, nel giorno della Candelora, si tiene la processione con le candele accese, per proclamare che ognuno può andarsene in pace, adesso che Gesù ha vinto la morte con il fulgore della casa del Padre. Le parole che accompagnano la benedizione che il vecchio Simeone impartisce a Gesù svelano una segreta profondità. Questo bambino è destinato ad essere un segno respinto dagli uomini, e tu, madre, avrai il cuore trafitto. Molti staranno in piedi o cadranno per causa sua, e così i pensieri di molti saranno svelati.
Dispute e ostilità si addenseranno intorno al capo di Gesù. Questo turbamento riguarderà la stessa verità e ciò che in ciascuno di noi è la nuda personalità e non le personificazioni in cui ci nascondiamo. Ci saranno uomini che non saranno colpiti dalla vita di Gesù, ma sua madre ne sarà trafitta come da una spada. Anche tu avrai il cuore trafitto.
Ciò che trafisse Maria fu tutta la pena che le derivava dal cercare di essere a disposizione di Dio nel suo tempo e al suo posto, mentre svolgeva la sua parte nel dramma cristiano. «Si faccia di me secondo la tua parola». Questa frase riassume un processo che si estende nel tempo. È il tema della vocazione, la possibilità di essere segnati da una gloria o da una responsabilità o da una sofferenza ignota che può rendere il mondo completamente differente da quello che è.
La vocazione. Accogliere la possibilità, ondeggiando continuamente tra il dubbio e la certezza, ma rimanendo aggrappati alla propria intuizione, anche ai piedi della croce. Maria avrebbe potuto evitare questa croce, questa trafittura. Come oggi qualcuno che Dio vuole divenga un sacerdote, un artista, un insegnante, un politico, avverte il brivido iniziale di una tale chiamata e la considera, l'accetta o la respinge. Così forse anche allora vi saranno state altre fanciulle che percepivano la convinzione di un destino speciale che le avrebbe invitate ad una disponibilità assoluta. Ma proprio per paura delle responsabilità che questo destino sottintendeva, lo rifiutarono, volgendo la mente ad altre possibilità di vita. Per la mente che medita, la Vergine Maria diviene la vocazione per eccellenza, la risposta dell'uomo alla chiamata di Dio, un mistero che si prolunga nell'eternità.
Il quarto mistero della gioia ci invita a donarci a Dio, ad accettare il suo invito. L'offerta di Gesù al Tempio è l'offerta della nostra vita. La purificazione di Maria è l'accettazione di quanto questa offerta comporta. Offrire e accettare senza presunzione, senza calcoli, ma con leale umiltà e coerenza, restando a disposizione di Dio nel proprio tempo e al proprio posto, a servizio dei fratelli e con i fratelli, per camminare insieme nell'amore verso l'amore e realizzare così il più profondo desiderio dell'umanità, essere in Dio, nella sua gioia.
Con il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio, quinto mistero della gioia, termina la prima parte del Rosario. Quale sia il profondo, reale significato di questo mistero, ce lo svela la parola stessa di Gesù. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Per quanto naturale e legittima sia l'affettuosa inquietudine di Maria e di Giuseppe, al di sopra dei sentimenti umani, vi è l'unione eterna del Figlio con il Padre. Ascoltiamo il commento di Hans Urs von Balthasar.
Perché Maria e Giuseppe non cercarono subito Gesù nel Tempio, senza perdere 3 giorni cercandolo altrove? Ma perché nel Tempio non vi è una mensa, né un letto. Non vi si può abitare umanamente. Per trovare il Signore, però, bisogna cercarlo là, dove si crede non possa essere. Là, nel mistero dei 3 giorni della sua morte terrena, bisognerà cercarlo. Cercarlo là, dove si crede non sia, nei peccatori, nei lontani da Dio, nella solidarietà con i nemici, con i perduti, dove Egli, Gesù, si fa riconoscere al terzo giorno.
E noi, cristiani del terzo millennio, cerchiamo ancora di comprendere il mistero attraverso la meditazione, così come Maria, che pur non comprendendo, serbava tutte queste cose nel cuore. Prosegue Balthasar.
Nella sua calma meditazione si chiarisce tutto quello che non è stato compreso, anche se Maria rimane per tutta la vita un'anima che cerca. La Chiesa, che è composta di peccatori, deve, in modo ancor più paradossale, conciliare questi due atteggiamenti: essere in cammino senza arrivare mai, e tuttavia conoscere la strada ed essere anche in grado di indicarla.
Concludiamo, amiche ed amici in ascolto, il nostro itinerario attraverso i misteri della gioia con l'insegnamento di Papa Benedetto XVI.
Abbiamo recitato il Santo Rosario percorrendo i 5 misteri gaudiosi che fanno passare davanti agli occhi del nostro cuore gli inizi della nostra salvezza, dal concepimento di Gesù per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria, fino al ritrovamento di lui ormai dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, mentre ascoltava e interrogava i dottori. Abbiamo ripetuto e fatto nostre le parole dell'angelo: «Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te». E anche le espressioni con cui Santa Elisabetta accolse la Vergine, che si era prontamente recata da lei per aiutarla e servirla: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Abbiamo contemplato la fede docile di Maria, che si fida senza riserve di Dio e si mette totalmente nelle sue mani. Ci siamo sentiti anche noi con i pastori, vicini al bambino Gesù che giace nella manciatoia, e abbiamo riconosciuto e adorato in Lui il Figlio Eterno di Dio diventato per amore nostro fratello e così anche nostro unico Salvatore. Siamo entrati anche noi con Maria e Giuseppe nel Tempio per offrire a Dio il bambino e compiere il rito della purificazione, e qui ci siamo sentiti anticipare nelle parole del vecchio Simeone, insieme alla salvezza, la contraddizione e la croce, e quella spada che sotto la croce del figlio trafficerà l'anima della madre, e proprio così la renderà non soltanto madre di Dio, ma anche nostra comune madre. Maria, così ho scritto nell'enciclica Deus Caritas Est, è una donna che ama. In quanto credente, che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio, ella non può essere che una donna che ama. Sì, cari fratelli e sorelle, Maria è il frutto e il segno dell'amore che Dio ha per noi, della sua tenerezza e della sua misericordia. Per questo, insieme ai nostri fratelli nella fede di ogni tempo e di ogni luogo, ci rivolgiamo a lei nelle nostre necessità e speranze, nelle vicende liete e dolorose della vita. Anche oggi c'è bisogno di conversione a Dio amore, perché il mondo sia liberato dalle guerre e dal terrorismo. Rinnovo dunque l'invito che ho formulato nell'enciclica Deus Caritas Est. Viviamo amore, l'amore, e così facciamo entrare la luce di Dio nel mondo. Amen.
E dunque iniziamo a contemplare i misteri di questa luce, invocando Maria perché ci conforti e ci illumini lungo il cammino.
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai Santa Maria del cammino, sempre sarà con te. Vieni, oh madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.
Dalla lettera apostolica dell'oggi servo di Dio, Papa Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae. Il rosario è uno dei percorsi tradizionali della preghiera cristiana applicata alla contemplazione del volto di Cristo. Dei tanti misteri della vita di Cristo, però, il rosario, così come si è consolidato nella pratica più comune avvalorata dall'autorità ecclesiale, ne ha dita solo alcuni. Tale selezione è stata imposta dall'ordito originario di questa preghiera, che si venne organizzando sul numero 150, corrispondente a quello dei Salmi.
E il Papa continuava.
Ritengo tuttavia che per potenziare lo spessore cristologico del rosario sia opportuna un'integrazione che, pur lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità, gli consenta di abbracciare anche i misteri della vita pubblica di Cristo tra il battesimo e la passione. È infatti nell'arco di questi misteri che contempliamo aspetti importanti della persona di Cristo quale rivelatore definitivo di Dio. Egli è colui che, dichiarato figlio diletto del Padre nel battesimo al Giordano, annuncia la venuta del regno, la testimonia con le opere, ne proclama le esigenze. È negli anni della vita pubblica che il mistero di Cristo si mostra a titolo speciale, quale mistero di luce. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo.
Affinché il rosario possa dirsi in modo più pieno compendio del Vangelo, è perciò conveniente che, dopo aver ricordato l'incarnazione e la vita nascosta di Cristo, i misteri della gioia, e prima di soffermarsi sulle sofferenze della passione, misteri del dolore, e sul trionfo della risurrezione, misteri della gloria, la meditazione si porti anche su alcuni momenti particolarmente significativi della vita pubblica, i misteri della luce.
Questa integrazione di nuovi misteri, senza pregiudicare nessun aspetto essenziale dell'assetto tradizionale di questa preghiera, è destinata a farla vivere con rinnovato interesse nella spiritualità cristiana, quale vera introduzione alla profondità del cuore di Cristo, abisso di gioia e di luce, di dolore e di gloria.
Passando dall'infanzia e dalla vita di Nazareth alla vita pubblica di Gesù, la contemplazione ci porta su quei misteri che si possono chiamare, a titolo speciale, appunto, misteri della luce. In realtà è tutto il mistero di Cristo che è luce. Egli è la luce del mondo.
Ma questa dimensione emerge particolarmente negli anni della vita pubblica, quando egli annuncia il Vangelo del Regno, volendo indicare alla comunità cristiana cinque momenti significativi, misteri luminosi, di questa fase della vita di Cristo. Essi possono essere così opportunamente individuati. Primo, nel suo battesimo al Giordano. Secondo, nella sua autorivelazione alle nozze di Cana. Terzo, nell'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Quarto, nella sua trasfigurazione. E infine, quinto, nell'istituzione dell'Eucaristia, espressione sacramentale del mistero pasquale.
Ognuno di questi misteri è rivelazione del regno, ormai giunto nella persona stessa di Gesù. È mistero di luce innanzitutto il battesimo al Giordano. Qui, mentre il Cristo scende, quale innocente che si fa peccato per noi, nell'acqua del fiume, il cielo si apre e la voce del Padre lo proclama figlio diletto, mentre lo Spirito scende su di lui per investirlo della missione che lo attende. San Gregorio Nazianzeno scrive che Cristo nel suo battesimo si fa luce e anche noi entriamo nel suo splendore. Inabissiamoci con lui per poter con lui risalire nella gloria. Ascoltiamo l'insegnamento di Papa Benedetto XVI.
Il battesimo di Gesù al Giordano è anticipazione del suo battesimo di sangue sulla croce. Ed è simbolo anche dell'intera attività sacramentale con cui il Redentore attuerà la salvezza dell'umanità. Ecco perché la tradizione patristica ha dedicato molto interesse a questa festa, che è la più antica dopo la Pasqua. Nel battesimo, dice la liturgia, nel battesimo di Cristo il mondo è santificato, i peccati sono perdonati, nell'acqua e nello spirito diventiamo nuove creature. C'è una stretta correlazione tra il battesimo di Cristo ed il nostro battesimo. Al Giordano, abbiamo sentito, si aprirono i cieli ad indicare che il Salvatore ci ha dischiuso la via della salvezza e noi possiamo percorrerla grazie proprio alla nuova nascita da acqua e Spirito Santo. che si realizza nel battesimo. Nel battesimo noi siamo inseriti nel corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, moriamo e risorgiamo con Lui, ci rivestiamo di Lui, come a più riprese sottolinea l'Apostolo Paolo. L'impegno che scaturisce dal battesimo è pertanto quello di ascoltare Gesù, credere cioè in Lui, eseguirlo docilmente facendo la sua volontà, la volontà di Dio. È in questo modo che ciascuno di noi può tendere alla santità, una meta che, come ha ricordato il Concilio Vaticano II, costituisce la vocazione di tutti i battezzati. Ci aiuti Maria, la madre del Figlio prediletto di Dio, ad essere sempre fedeli al nostro battesimo.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario. Scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Terzo incontro. Gli inizi della salvezza. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna e Alessandro Rossi. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Il canto della sigla Donna della Speranza è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Massimo Guerrini e Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana, 00120, Città del Vaticano.